Ben ritrovati alla Pulce nell'orecchio su Rete 1 con Sara Tognola ed Elena Caresani. In questa seconda parte ci occuperemo di geopolitica, sembra una parola che fa spavento, ma in realtà...
No, in realtà la renderemo intellegibile.
Certo, soprattutto ci aiuterà a capire cosa sta succedendo in alcuni scenari internazionali.
Federica Frediani, che è dottoressa in letteratura comparata e traduzione, collaboratrice scientifica alla Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società all'USI e studiosa di politica e cultura della vasta regione tra Mediterraneo e Medio Oriente e l'attualità incombe, Elena.
Buongiorno Federica Frediani.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e a tutte, grazie di avermi invitato.
L'attualità battente sulla Siria, anche il notiziario che abbiamo appena sentito si è aperto con una notizia che dice che in diverse province della Siria l'avanzata dei ribelli islamisti che nelle ultime 24 ore hanno conquistato diverse città strategiche prosegue, tra queste c'è Daraa, un luogo di nascita dell'insurrezione nata nel 2011. Ma un piccolo quadro, Sara.
Esattamente, un piccolo quadro di quello che succede. Beh, intanto sappiamo che negli ultimi giorni la Siria è stata scossa da queste nuove tensioni, queste forze jihadiste filoturche sono entrate ad Aleppo inizialmente, quindi tutte stanno comunque entrando nelle città più strategiche. Negli ultimi appunto 8 anni la città era rimasta sotto il controllo delle forze governative sostenute da Russia e Iran. Ecco, qui mi fermo un attimo perché è importante dire come mai, prima di tutto, il regime è più debole, perché Russia e Iran sono occupati altrove anche, Federica Frediani.
Sì, il regime di Bashar al-Assad è sicuramente più debole, soprattutto e più isolato, perché in questo momento quelli che sono stati i suoi alleati in questa guerra civile che dura ormai dal 2011 e precisamente l'Iran e la Russia sono occupati su altri fronti, come ben sappiamo. E quello che ha colpito tutti non solo è stata in questi giorni la rapidità della conquista delle città da parte appunto di questi gruppi jihadisti, come dicevate poco fa, ma è stato anche il fatto di vedere questa debolezza dell'esercito siriano, che era già debole anche 10 anni fa, diciamo così, ma godeva del supporto di varie altre entità, di vari altri combattenti che lo aiutavano e l'hanno aiutato specialmente nel 2015 a reggere e a mantenere appunto il potere. Questi appunto sono l'Iran, che come sappiamo adesso vede indebolirsi quello che viene definito a torto a ragione l'asse della resistenza, cioè questo nome che tutti gli alleati o proxy che ci sono nel Medio Oriente che sostengono e sono filo-iraniani. I colpi duri inferti da Israele a Hezbollah, che comunque agiva anche nel territorio siriano, per non parlare poi di Hamas, che come sappiamo è impegnato ormai da più di un anno in una guerra veramente molto dura a Gaza. Quindi quello che succede attualmente è che il governo siriano non può più, o comunque può godere, e la Russia anche non può più godere del sostegno che ha goduto della Russia, che è impegnata in una guerra, nella guerra in Ucraina, come sappiamo, e pertanto vede meno il supporto di queste entità, che non è che sono del tutto sparite dalla Siria, ma sicuramente hanno meno energie, meno armi e meno uomini da poter investire nel sostenere la Siria, cioè le loro priorità sono fondamentalmente cambiate. Ovviamente
in questi giorni appunto abbiamo, la interrompo ogni tanto per riprendere un momento il filo, così che anche le ascoltatrici e gli ascoltatori possano ricongiungerli. Dunque, in sostanza, su questo scenario della Siria improvvisamente, che pensavamo un po' latente, insomma, che si fosse un attimino calmato, improvvisamente di recente, circa una settimana fa, ci sono stati stati questi attacchi di truppe islamiste, l'esercito siriano si è ritirato lasciando passare appunto questi altri gruppi, e così sulla scena sono comparsi anche delle nuove entità, o almeno nuove perché forse non se n'era parlato tanto, e tra queste c'è un gruppo che si chiama Hayat Tahrir al-Sham, che raggruppa diverse altre formazioni, una cosa molto complicata come è sempre tutto questo scenario medio orientale. Dunque, proprio questo Hayat Tahrir al-Sham, da chi è composto? Come nasce?
Allora, ci sono, come lei giustamente diceva, è molto complicato spiegare le origini e le affiliazioni di questi gruppi islamisti, e anche di spiegare esattamente quali sono le varie fazioni che entrano in gioco in Siria, ma non soltanto in Siria, come lei giustamente diceva, anche in altri contesti del Medio Oriente. Comunque, è praticamente Hayat Tahrir al-Sham, che vuol dire Organizzazione per la liberazione del Levante, in questo caso il Sham si intende non il Levante in generale, ma appunto la Siria, è il gruppo leader che guida una serie di milizie jihadiste in questo momento, che hanno come principale obiettivo quello di rovesciare il regime di Bashar al-Assad, come ha dichiarato lo stesso leader del gruppo, appunto al-Golani. E come nasce? Nasce, anche qui è un po' intricata la genesi del gruppo, perché inizialmente al-Golani ha da giovane lottato con Al-Qaeda in Iraq, ed è stato anche in 5 anni imprigionato nelle prigioni americane in Iraq. Successivamente ha avuto anche dei contatti con al-Baghdadi, e quindi con il capo dell'ISIS, e inizialmente nel 2011 è arrivato appunto in Siria con un manipolo di pochi uomini, per approfittare di quello che era il caos che si era creato in Siria. E ogni volta che si crea un caos, ovviamente ci sono delle fazioni, dei gruppi vari, in questo caso questo gruppo islamista, che vuole approfittare del vuoto politico e governativo. E all'epoca si trovava a capo di una organizzazione comunque che si chiamava Al-Nusra, che successivamente si era anche affiliata Al-Qaeda, ma con cui da cui si è dissociata nel 2016-2017, per poi formare appunto Hayat Tahrir al-Sham. E hanno sempre agito prevalentemente nella zona di Idlib, che è stata l'unica zona che fin dall'inizio della guerra non è poi stata recuperata dalle forze governative. Quindi, come vediamo, ci sono delle complessità, perché anche lì la relazione tra ISIS e Al-Qaeda è molto difficile da capire. In alcuni momenti sono stati in alcuni contesti nemici contrapposti, in altri hanno addirittura cooperato. Quindi ci sono veramente delle complessità.
Sì, è chiaramente estremamente complesso. Abbiamo bisogno di un brano prima di proseguire, ma anche per vedere perché e per come ci sono questi interessi, cosa ha di così importante la Siria da essere al centro di tutta questa serie di movimenti, di milizie, di truppe, eccetera, con le sue alleanze, anche con varie alleanze anche mutevoli. Sentiamo Sting con Brand New Day e poi torniamo alla nostra ospite Federica Frediani.
Sleepless nights, how many lies, how many fights, so why would you wanna put yourself through all what you need the most. Can leave you feeling just like a ghost. You never wanna feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of her smiling at you when you were still together. You could be walking down the street and who should you chance to meet but that same old smile you've been thinking of all day. So we turn the clock to see you.
Sono le 11:17 minuti, la pulce geopolitica, è vero, il tema non è semplice da capire, soprattutto quando entrano in gioco degli schieramenti, tante cose, però parliamo e cerchiamo di semplificare. La notizia è questa, la notizia anche che ci hanno dato i nostri colleghi, che ci daranno di apertura, gli insorti siriani assediano anche Homs, la porta verso la costa mediterranea, e ora puntano a Damasco. Ne parliamo con Federica Frediani, che è sempre con noi, dottoressa in letteratura comparata e traduzione, collaboratrice scientifica e soprattutto in questo caso studiosa di politica e cultura della vasta regione tra Mediterraneo e Medio Oriente. Federica Frediani, Elena Caresani qui prima ha anticipato una domanda importante che noi spesso accantoniamo, ma perché questo? Cosa ha di interessante la Siria? Cos'hanno di interessante queste città strategiche?
Diciamo
cos'hanno di strategico?
Allora, diciamo che da un punto di cosa interessante la Siria da un punto di vista strategico, sicuramente ha un interesse molto importante strategicamente per l'Iran, perché è il territorio che gli consente, cioè, se, proprio per fare un esempio molto semplice, se non ci fosse la Siria, l'Iran sarebbe in diretto contatto con il Libano. Questo gli consentirebbe di avere anche una continuità e una vicinanza con appunto Hezbollah, con comunque altre organizzazioni filo-iraniane, e quindi ed è molto importante da questo punto di vista, perché anche sarebbe il territorio che consente all'Iran di condurre, avere una piattaforma per un eventuale conflitto anche con Israele. Quindi diciamo che per l'Iran la Siria è strategicamente molto importante. Quindi se facciamo altri esempi, poi è importante anche per la Turchia. In questo senso la Turchia ha una posizione, come sappiamo, al momento antigovernativa, cioè contro Bashar al-Assad, e anche qui diciamo che è sfumata questa posizione, perché comunque Erdogan da un certo punto di vista continua a sostenere che è disponibile anche a dei colloqui diplomatici, ma fino a questo momento Bashar al-Assad si è sempre rifiutato di arrivare a questo tipo di soluzioni, perché per la Turchia la Siria è importante, perché con la guerra civile la Turchia ha avuto 4 milioni di rifugiati siriani sul suo territorio, e quindi adesso il suo desiderio è quello in qualche modo di trovare una sistemazione a questi profughi siriani, e vorrebbe conquistare, comunque avere una fascia di terra in territorio siriano di una profondità di 30 km circa, da utilizzare per gestire i profughi siriani, ma anche come cordone in funzione antiturca. Quindi questo di nuovo ci fa vedere l'importanza di questa strategia. Venendo invece, e poi via via ci sono, ovviamente anche la Russia ha degli interessi strategici in Siria, non ha mai avuto il suo ruolo è sempre stato quello di bombardare appunto le aree dei ribelli antigovernativi, non ha mai avuto una presenza sul territorio in termini di combattenti sul territorio, ma sempre supportato attraverso i bombardamenti appunto il governo. Quanto sono importanti queste città? Sicuramente le città sono importanti, come Aleppo, ma anche Damasco, ovviamente, che è anche il simbolo da un certo punto di vista, simbolicamente anche del potere, ma poi ricordiamo che le città sul Mediterraneo sono importanti da un punto di vista strategico, e sono anche le città più popolate e più ricche della Siria, mentre invece diciamo la zona che menzionavamo anche prima, per esempio di Idlib o la zona a nord-est, eccetera, sono territori abbastanza poveri e isolati.
Questa importanza strategica si riferisce in particolare all'eventualità di appunto mettere delle basi militari verso il Mediterraneo, o anche, e credo che questo sia rilevante, importanza strategica economica? La Siria è un po' un crocevia per i commerci, per gli oleodotti, per insomma tanti interessi economici.
Sì, assolutamente, è importantissimo da un punto di vista strategico, da un punto di vista economico. Dobbiamo anche considerare che la Siria in questo momento da un punto di vista economico è praticamente allo strenuo, perché comunque 13 anni di guerra civile comunque pesano enormemente sulla Siria. E quindi sì, è assolutamente importante. Ora, un'altra delle domande che ci si può porre, a cui non si ha una risposta probabilmente adesso, è qualora queste fazioni islamiste, jihadiste prendessero anche possesso di queste città, quali sarebbero poi le loro capacità di tenere e di strutturare anche in termini di governo e di gestire queste città. Questo è un grande punto interrogativo.
C'è anche la questione della situazione umanitaria, che è gravissima. Adesso si parla già di quanti? 370.000
secondo
scollati.
L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, nel 2025, poi mi corregga se sbaglio, si prevede che oltre 933.000, ho letto questa mattina, rifugiati siriani avranno bisogno di quello che si chiama un reinsediamento.
Sì, allora diciamo che la situazione dei rifugiati siriani è veramente molto grave e da tempo e non ben gestita o comunque anche un po' dimenticata, perché un altro dei temi, siamo stati colti di sorpresa da questa recrudescenza, insomma, del conflitto, che comunque che cosa è successo, che è stato un po' messo in ombra anche da quello che sta succedendo attualmente a Gaza, quello che sta succedendo attualmente in Libano. Va detto che la situazione dei rifugiati siriani è gravissima e sappiamo che questo grava anche per esempio sulla situazione, nella posizione dei rifugiati siriani in Libano, in Giordania. Abbiamo visto che adesso le prime misure che sono state adottate sia dal Libano che dalla Giordania è quello di chiudere i confini, perché queste persone hanno bisogno di trovare un luogo dove stare e di avere, ricevere in qualche modo, come dicevate voi, un'assistenza, no?
Esatto.
E adesso abbiamo visto che, per esempio, sì, finisco subito, da OMS sono già andati, tanti cittadini si sono incamminati verso un po' l'ignoto da un certo punto di vista.
Esatto, per sottolineare la gravità della situazione, proprio ieri il Dipartimento di Stato statunitense ha esortato i cittadini statunitensi a lasciare la Siria subito. Quindi...
E tra l'altro non solo gli Stati Uniti, perché leggevo proprio ieri che anche l'ambasciata russa a Damasco ha esortato i cittadini russi a lasciare la Siria, e ci sono stati anche dei ritiri di cittadini e di ufficiali anche iraniani, quindi questo non depone proprio a favore di uno scenario
pacifico,
positivo.
No, certo.
Assolutamente.
Un'ultima cosa, Federica Frediani, che oltre che essere studiosa di politica e cultura della vasta regione tra Mediterraneo e Medio Oriente, è anche la coordinatrice del Summit MEM, che ogni anno viene organizzato all'Università della Svizzera Italiana per favorire gli incontri tra persone, studenti prevalentemente, che appunto operano in questo bacino. L'edizione di quest'anno si è svolta di recente, di solito è in agosto, ma è stata in novembre. Come è andata, in poche parole?
Allora, è stato, come potete immaginare, per tutte queste ragioni che abbiamo menzionato ora, ma soprattutto per il fatto che appunto si è svolto in novembre, in un periodo in cui il conflitto nella regione aveva appena acquisito, da qualche settimana acquisito una dimensione regionale, è stato particolarmente sfidante quello di organizzare un evento così, che ha visto seduti alle stesse tavole a lavorare insieme ragazzi, giovani che hanno tra 25 e 35 anni, provenienti dai vari paesi della regione, compreso il Libano, Israele, la Siria, la Palestina. Quindi da un certo punto di vista è stato veramente complesso e ci ha portato anche a delle nuove sfide rispetto a quelle a cui eravamo abituati gli altri anni, ma in questo contesto, che questi scenari piuttosto foschi che ci lasciano immaginare dei futuri e dei presenti che lo sono già piuttosto cupi, devo dire che siamo usciti ancora una volta contenti, perché questi giovani, nonostante le difficoltà che non si possono negare, nonostante questa poca speranza, in realtà sono ancora disponibili e desiderosi di comunque trovare delle soluzioni pacifiche, delle soluzioni che non siano i conflitti veri e propri. Quindi hanno anche redatto un documento proprio su come immaginare quali sono gli elementi fondamentali per continuare a dialogare anche in tempi difficili. Quindi per me è stata un'esperienza veramente molto costruttiva e molto anche mi dà da pensare che bisogna incentivare delle iniziative così per appunto diffondere l'idea che non, la soluzione non sono le guerre e i conflitti, ma che si può con difficoltà comunque arrivare anche a dialogare e trovare delle soluzioni diverse.
Grazie, perché sì, sono cose importanti. Continuate così, allora speriamo che servano appunto a mettere una piccola goccia di speranza in questo Medio Oriente così complesso. E lei che comunque riesce sempre a spiegarci. Oggi ci siamo concentrati sulla Siria, naturalmente gli scenari aperti sono molti altri, ci saranno altre occasioni per tornare sull'argomento. Grazie Federica Frediani.
Grazie a voi per avermi invitato. Buona giornata a tutti e a tutte. Grazie ancora.